A volte il corpo ci parla quando dormiamo. In questa puntata, che noi chiamiamo con affetto materassi, parliamo di quei bambini che bagnano il letto e di tutto ciò che questo gesto può raccontare. Non è una puntata sul fare la pipì, ma sul sentire, sulle emozioni che cercano una via per uscire e sul modo in cui il corpo diventa il loro linguaggio. Rieccoci di nuovo. Partiamo come sempre da Andreas. Puoi spiegarci, come pediatra, che cos'è l'enuresi notturna e come questa cosa la leghiamo al percorso di Physiom?
Partiamo dal fatto che il neonato è incontinente a tutti i livelli, cioè sfinteri, emozioni, quel che vuoi, infatti sono quei pochi che possono piangere quando vogliono e va benissimo, totalmente liberatorio e così via. Poi lentamente questa questione del controllo degli sfinteri diventa un tema, e noi di solito diciamo che quando attorno ai 2 anni le creature cominciano a scoprire che loro esistono, in qualche modo possono diventare un tema anche i loro buchi, per dircela così. Infatti spesso nel corso del terzo anno di vita la continenza diurna, cioè durante il giorno, è un fenomeno che si realizza con un buon successo. L'enuresi notturna invece è riferita all'incontinenza di notte, che può essere primaria o secondaria, cioè primaria l'hai sempre avuta e non smette mai, secondaria l'hai avuta, poi non eri più incontinente di notte e poi ti torna. Sono 2 capitoli in realtà molto diversi, perché la secondaria bisogna sempre chiedersi come mai, mentre quella primaria è semplicemente quella che va avanti, e bisogna ricordarsi che spesso i bambini che tra i 2 e 3 o attorno ai 3 insomma diventano continenti di giorno, poco dopo lo sono anche di notte. Come capita spesso, vincono le girls, sono più registrate, non c'è niente da fare, sono più bravi, più efficienti, e poco dopo, appunto, dicevo che arriva anche la notte. In altri casi, che non è una percentuale piccola, che può anche arrivare al 30%, questa finestra di tempo è molto più lunga, per cui il pediatra comincia ad alzare il sopracciglio quando il bambino bagna di notte, diciamo ai 6 anni, non ai 4 e neanche ai 3, ai 6 dici ma va? Poi chiaro, facciamo l'ABC dell'igiene del giorno, cioè a livello sfinterico, e spesso basta quello, però l'enuresi notturna è quello, il fatto che non sei continente di notte dopo, diciamo, addirittura i 7 anni. Poi c'è anche quella diurna, di la verità, che è un altro meccanismo ancora, che per questo ci abbiamo qua anche la Michela che ci racconterà tutto quanto. Però il tema principale è quello, nel senso che l'enuresi notturna è di per sé un fenomeno fisiologico che ha un tempo di remissione variabile ed è una diagnosi, nel senso che non si tratta più di un comportamento tipico, diciamo dopo i 7 anni.
Tutto chiaro. Ma possiamo parlare quindi solo di un segno di immaturità, di un sistema di controllo, o magari possiamo iniziare a guardarlo più con l'occhio di una parola dello sviluppo emotivo, di un segnale dello sviluppo emotivo del bambino, magari che parla su un altro fronte?
Usare il termine immaturità, diciamo, di solito è consolatorio per i genitori, perché significa è questione di maturazione, quindi arriverà alla continenza e non è spacciato. Mentre a livello più biologico è chiaro cosa succede, no? Che tu quando dormi il tuo cervello non sei più vigile, ma il tuo cervello animale sì, e quello dovrebbe gestire i segnali che arrivano, e qui entrano in gioco varie sfere, cioè varie dimensioni del nostro cervello, perché il gatto, il cane di casa non fa la pipì quando dorme. No, cioè di per sé è un meccanismo normale, e sappiamo che per avere quello non ci vuole il tessuto del sistema nervoso centrale più avanzato, in realtà è molto primitivo come sistema, e quello che disturba lì in mezzo è il sistema limbico, che è appunto quello delle emozioni. Quindi quando maturi su quel canale lì, il tuo cervello primitivo può fare meglio quello che pensava di fare, cioè tenere lo sfintere chiuso anche di notte.
Bene, magari passiamo la parola all'esperta. Michela, tu hai altro da aggiungere su questo tema delle emozioni e controllo della pipì?
Ma forse vorrei fare una piccolissima precisazione per la definizione di enuresi, magari metterei l'accento anche sul fatto che non si tratta più, è chiaro che se il mio bambino ha 5, 6, 7 anni ha ancora qualche episodio in cui bagna il letto durante la notte, allora non possiamo già definirla appunto come enuresi notturna. primaria o secondaria, ma si tratta comunque di quando ci sono due episodi a settimana che vanno avanti per 3 mesi consecutivi. Allora, in questo caso, ecco, è bene parlarne al pediatra perché è un argomento ancora molto tabù, quindi per me è importante anche che le famiglie all'ascolto si mettano anche un po' in gioco su questo aspetto e siano pronte a parlarne appunto con il pediatra, se non è il pediatra che fa la domanda, ecco. Questa è una prima cosa che ci tenevo comunque a precisare. Le emozioni che ruolo hanno in tutto questo? Abbiamo detto che cervello e vescica sono strettamente collegati tra di loro e che il sistema urinario di per sé non è qualcosa di periferico, ma appunto viene regolato da circuiti centrali. Ci sono diverse parti del nostro cervello che vanno a influenzare quello che è il controllo degli sfinteri. E come ha detto già Andreas, l'amigdala e l'ipotalamo giocano un ruolo fondamentale. Quindi cosa succede? Quando comunque noi proviamo delle emozioni forti, spesso negative, quindi possono essere la rabbia, la paura, uno stato di agitazione, andiamo a perdere quello che poi è la capacità del cervello di controllare come i muscoli, in questo caso appunto del pavimento pelvico, devono avere la loro funzione di contenzione, no? E quindi si crea proprio appunto un'interruzione tra questo asse.
Quindi parlando in modo abbastanza prosaico, possiamo dire che fare la pipì nel letto non è un errore, ma un segnale del corpo che non riesce a gestire degli stimoli. Perché lo dico anche per questo motivo, perché certe volte i genitori hanno l'impressione che basta, ti tolgo il pannolino così capisci che non devi farlo, no? Ma non funziona così, no? Perché l'erba, anche se la tiri, non cresce più in fretta e quindi ci vogliono delle strutture diverse. E quindi il tema è proprio quello che probabilmente stavi già dicendo, che è dell'interferenza di segnali, no?
Sì, allora, quando si parla di enuresi notturna è un po' diverso perché è multifattoriale, quindi possono essere delle cause precise biologiche, quindi una diminuzione per esempio della vasopressina, che è un ormone che va a regolare la quantità di pipì che viene prodotta durante la notte, o può esserci comunque delle problematiche di veramente sonno molto profonde, quindi questi bambini che fanno fatica a svegliarsi, anche per esempio qua entriamo in campo un po' di quelle che sono le strategie che vengono messe in atto. Quando si parla di enuresi, per esempio, una delle strategie che può essere messa in atto è utilizzare gli allarmi notturni, quindi ci sono queste mutandine con un sensore all'interno e quando captano appunto il primissimo segnale, la primissima goccia di pipì, suona questo allarme per svegliare il bambino in modo che si ricrei un pochettino questa connessione. Appunto, succede la prima notte, succede la seconda, succede la terza e il cervello inizia a capire: ok, ma mi devo svegliare prima che ci sia l'incidente. Questa è sicuramente una cosa, però mi capita anche che ci siano bambini che malgrado questo allarme non si svegliano, sono i genitori a dover andare a svegliarli perché lì entriamo veramente in una fase di sonno molto importante e non riescono a svegliarsi. Un altro fattore che causa comunque l'enuresi notturna possono essere le apnee. Quindi tutti quei bambini che hanno comunque problemi respiratori. Perché? Perché il nostro corpo è molto focalizzato sul dover gestire questa problematica e quindi il controllo degli sfinteri, che per il corpo di per sé è comunque una cosa secondaria, viene un attimo messo appunto in secondo piano.
Sì, sarà anche il motivo questo per cui succede una cosa apparentemente controintuitiva, cioè che l'otorino toglie le adenoidi di tonsille e poi sei asciutto.
Esatto, importante andare ad indagare chiaramente con Andreas o con qualsiasi pediatra le cause principali che ci possono essere dietro a queste enuresi. Quindi, tolte le cause un po' biologiche proprio che possono essere dietro all'enuresi notturna, in quel caso allora sì, bisogna andare invece ad indagare sugli stress esterni, sui fattori appunto più esterni che possono causare questa interruzione di collegamento tra il cervello e la vescica. Quindi di solito comunque quando sono questi fattori esterni che entrano in gioco non è più soltanto un'enuresi notturna monosintomatica, ma appunto non monosintomatica, ovvero ci sono delle problematiche anche diurne molto spesso che possono essere urgenze menzionali oppure un atteggiamento di ritenzione che si traduce poi in anche costipazione, per esempio, e cose di questo tipo. Oppure il bambino che, per dare un'immagine proprio chiara al genitore che ci sta ascoltando, è quel bambino che gli scappa la pipì e inizia a magari saltellare sulla sedia, mettere la mano proprio sui genitali per trattenere. Ecco, questi sono tutti dei segnali che comunque qualcosa non sta avvenendo in maniera totalmente naturale e fisiologica come invece dovrebbe essere.
Ma beh, questo deriva anche dal fatto che per i bambini, anche per i ragazzi della verità, fare la pipì di per sé è tempo sprecato. Cioè hanno matematicamente paura di perdersi qualcosa, quindi faccio tutto ma non la pipì, tanto non so neanche perché la faccio, cosa me ne importa, no? Cioè, quindi tendo a gestire male lo sfintere proprio perché la mia priorità così cognitiva.
Ai compleanni infatti c'è sempre un bambino che si fa la pipì addosso. Se andate ai compleanni, mutande di scorta, perché sempre c'è quel bambino.
Ma infatti una parte importantissima di quello che è il mio lavoro è comunque l'educazione anche al genitore e al bambino, perché bisogna capire appunto che in realtà tutto ciò che noi stiamo facendo rimane ancora lì. Anche qua torna un po' forse in gioco Irene con la mindfulness, cioè imparare comunque a sentire le proprie emozioni, la frustrazione del mi scappa la pipì ma io voglio continuare a giocare, e insegnare a questi bambini che puoi andare in bagno, puoi prenderti il tuo tempo e quando torni le cose sono ancora lì dove le avevi lasciate. Sembra banale come concetto, però veramente i genitori hanno un ruolo importante anche nel far capire questa cosa al bambino o ai fratellini anche, no? Perché magari c'è il bambino che dice sì, ma non è vero, io quando torno il mio gioco non è ancora lì perché la mia sorellina me l'ha rubato, piuttosto che... Quindi quando entriamo in queste sfere, in queste dinamiche, tutti hanno un ruolo nell'aiutare il ragazzo a, diciamo, gestire questa problematica.
Quindi, se posso, mi verrebbe voglia di allargare un po' l'inquadratura qui, perché adesso quasi quasi sembra che non ci si vede di scampo, no? Se hai stress fai giù sul pavimento pelvico, no? Però bisogna ricordarsi che i ragazzi sono una specie di sistema di vasi comunicanti, dove se il carico di stimoli o stress, stressori negativi, insomma, supera una soglia di gestibile, ci sono delle vie d'uscita e di solito sono i meccanismi dell'autoregolazione fisiologica, cioè controllo sfinteri, igiene, appetito, sonno. Sono i quattro sistemi, sarebbero in teoria le quattro porte d'uscita che tu pediatra guardi, perché visto che il bambino non ti dice cos'è che lo stressa nella vita, ma eventualmente fa poi la pipì, e sei tu che devi capire che quello è un segnale di c'è il risultato di un segnale che arriva da un'altra parte.
Assolutamente sì, ci sono anche dei questionari che si possono utilizzare per andare a indagare quali sono gli eventi stressanti che il bambino sta vivendo, che si possono somministrare al genitore ma anche agli insegnanti, perché anche le scuole comunque hanno un ruolo fondamentale nell'andare a inquadrare le problematiche che possono stare dietro a questi disturbi legati al pavimento pelvico. E quindi sì, io per esempio chiedo se è arrivato un nuovo fratellino, se i genitori stanno vivendo comunque una fase di conflitto. Si va veramente ad indagare 360 gradi quella che è la quotidianità del bambino e quello che sta vivendo in quel momento, perché appunto lo stress ha un ruolo fondamentale. Cosa succede? Quando il nostro corpo è sotto attacco, aumenta il cortisolo, ok, che è un ormone che bene o male tutti abbiamo già sentito nominare, che va a un'azione diretta su quello che è proprio il tono muscolare. Quindi il pavimento pelvico in questo caso andrà ad avere un ipertono, e questo fa sì che poi ho un controllo disfunzionale degli sfinteri. ed è un circolo vizioso, tra l'altro, mi viene da dire, perché comunque poi il bambino vivrà questa situazione con forte disagio. Perciò la prima tappa è normalizzare la situazione e non andare ad aggiungere stress.
Quindi Michela, tu ci stai parlando di tutto l'asse che poi arriva alla produzione massiccia di cortisolo e quindi questa iperattività del sistema simpatico. Quindi il corpo ci parla così chiaramente e noi dobbiamo aiutarlo a ritrovare calma e ascolto. Quindi rientra in gioco di nuovo il lavoro di Irene. E parlando appunto di questa iperattività simpatica, possiamo dire che la mindfulness è un ottimo alleato per spegnere questo allarme interno?
La mindfulness in sé non spegne il segnale, non funziona proprio come un interruttore, magari, ma ci insegna a riconoscere e osservare quello che sta avvenendo al nostro interno e a rispondere in modo consapevole. Impariamo a riconoscere i segnali dell'attivazione simpatica in questo caso e a rallentare, attivando così il sistema parasimpatico, quello responsabile per riposare, digerire e ritrovare la calma.
E quindi quanto conta, tra l'altro, che il bambino si senta in una posizione di accoglienza, di non giudizio, anche quando succede questo incidente del materasso? Cosa ne dici tu, Andreas?
Beh, la soluzione, come capita quasi sempre in questi casi, di per sé è il genitore, no? Perché se il genitore si rende conto e fa capire al bambino che per lui è ovvio che non ha fatto apposta, è tutto ok, perché il bambino non si diverte a bagnare il letto, per cui l'atteggiamento del genitore di per sé è accogliente e investigativo, cioè è curioso anche lui di capire come mai succede questa cosa, se l'età, per esempio, prevedere, con quell'età dovrebbe essere asciutto. Se non è ancora l'età giusta, non c'è fretta comunque, però il punto di partenza è l'atteggiamento accogliente del genitore. Per il bambino stesso questo è una salvezza, sì e no, nel senso che nella base sicura va tutto bene, ma poi il problema sono gli altri più che altro, perché se poi sei in terza elementare e vai alla passeggiata scolastica e sei via una settimana può essere un problema. Chiaro che essendo il fenomeno talmente frequente nessun docente in realtà si sorprende se il genitore dice guarda che mio figlio bagna ancora di notte, ci vuole pannolino e quant'altro, no? E quindi questo di per sé è un altro strumento che si può offrire al ragazzo per fargli capire che non è così sbagliato lui, è semplicemente una questione da sistemare con calma. Però qui nel nostro physiom facciamo quella bellissima scoperta, no? Che i ragazzi si rendono conto di non essere gli unici.
Esatto.
È così, perché in ogni classe ce n'è almeno uno. Quindi
sì,
di per sé è normale, cioè è una cosa che è prevedibile, è normale. E quindi i ragazzi stessi sono gli ultimi a doversi sentire atipici, semplicemente vabbè è una cosa non così tipica, ma ci stiamo lavorando e soprattutto è ovvio per tutti che non fanno apposta, è un po' quello il concetto di accoglienza.
Certo, sicuramente c'è della sofferenza magari nel percepirsi come gli unici, quelli sbagliati, e soprattutto è un tema molto forte. In questo senso il fatto di comprendere e leggere le proprie emozioni mi fa richiamare il concetto di intelligenza emotiva di cui sentiamo spesso parlare, ma questa capacità di ascoltare il corpo e di saper dare un nome all'emozione. Ma in che modo un bambino può imparare a riconoscere le proprie emozioni anche attraverso quello che gli dice il corpo?
Beh, il fatto è questo, che i segnali in realtà ci sono da sempre. È solo che col tempo il diretto interessato impara a dargli un nome e un significato. Se pensiamo a un'altra cosa, cioè i bambini mangiano dal giorno 1, però capiscono perché mangiano attorno ai 9 anni, che è una distanza lunghissima, se guardi. Perché è chiaro che già l'elementare o la scuola d'infanzia possono imparare che tu le cose le mangi, le va dentro e quello che non ti serve lo mandi fuori, però non vuol dire che hanno capito che c'è un metabolismo. D'accordo? E la stessa cosa vale per gli sfinteri in realtà. Quindi loro passano la vita a fare la pipì e la pupù senza sapere perché. E la questione dell'intelligenza emotiva vuol dire coinvolgere nel meccanismo il sistema limbico di cui si parlava prima, no? Cioè un rinforzo positivo emozionale che aiuta tantissimo. Perché lo stoccaggio e l'ancoraggio di esperienze, di competenze, se viene coinvolto il sistema limbico e quello emozionale, si innalza di una potenza di 10. Però non è automatico. È chiaro che il rinforzo positivo generato dal genitore, facendo le cose giuste di giorno, avendo l'atteggiamento giusto di notte, potenzia il meccanismo e gli permette al diretto interessato di coinvolgere questa arma in più.
Mi aggancio a quello che sta dicendo Andreas. Io uno strumento che utilizzo e che trovo sia molto efficace, infatti, è utilizzare dei diari menzionali durante la giornata per far vedere comunque al bambino quelli che sono poi i successi che raggiunge poco a poco. E questo è importantissimo perché, come stava dicendo appunto Andreas, fa sì che si rende conto che ci sono dei miglioramenti, che ci sono dei progressi, e quindi questo stress di cui parlavamo prima diminuisce automaticamente.
Ok, grazie per essere stati così chiari ed esaustivi. E questa volta faccio a te, Michela, la domanda. Se dovessi riassumere il sunto di tutto quello che ci hai detto oggi in una parola, quale sarebbe?
Ne uso tre in realtà, ed è la connessione tra mente e corpo. Quindi torniamo di nuovo al concetto del riuscire a riagganciare il nostro corpo a quella che è la mente.
E invece Andrea, su un messaggio positivo che potresti dare oggi ai genitori diretti interessati che ci stanno ascoltando in questo momento?
Me la cavo con una parola: rilassatevi.
Benissimo. Oggi abbiamo parlato di enuresi notturna e di quel linguaggio silenzioso del corpo che spesso nasconde sotto una cornice emotiva più profonda. Nella prossima puntata affronteremo il tema delle schiene e del dolore, dove andremo oltre la postura e affronteremo il concetto di dolore nei bambini e nei ragazzi.
Quindi, buonanotte e buona fortuna!